Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Allora, diciamo che ogni passo, ogni movimento, ogni gesto che compiamo senza pensarci racconta comunque qualcosa di prezioso che riguarda la nostra salute. Oggi, 8 settembre, si celebra la Giornata Mondiale della Fisioterapia ed è quindi un'occasione per ricordare quanto il movimento sia una vera medicina e quanto il lavoro dei fisioterapisti sia fondamentale per prevenire, curare e recuperare benessere e autonomia davvero a tutte le età. Ne parliamo oggi insieme ai nostri ospiti che sono Dania Santini e Daniele Moretti, entrambi fisioterapisti. Dania è responsabile anche del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Mentre invece Daniele è rappresentante della formazione continua della SUPSI e dell'associazione di categoria Fisio Swiss. Buongiorno anche a lei, Daniele.
Buongiorno Carlotta, grazie di averci invitato.
Quindi anche docente alla SUPSI.
Sono docente alla SUPSI, esatto.
Che ha una formazione legata alla fisioterapia.
Esatto, formiamo fisioterapisti. Io in particolare sono docente nella formazione continua, quindi mi occupo di tutta quella che è la formazione post-diploma per i colleghi, quindi.
Dania invece si occupa in particolare di fisioterapia sportiva, ma non solo. È stato creato proprio un pool, un centro specializzato.
Sì, esatto, all'interno del nostro centro ci occupiamo prevalentemente di sportivi, ma di tutte le età, quindi anche lo sportivo più anziano, trattiamo praticamente tutte le persone che hanno voglia di rimettersi in forma o che lo stanno già facendo.
Allora, dicevo, l'8 settembre viene proprio celebrata questa giornata mondiale della fisioterapia, non si tratta di una novità, io ho visto che è proprio stata promossa da World Physiotherapy addirittura a partire dal 1951 ed era stata creata dalla Fondazione Mondiale dei Fisioterapisti. L'obiettivo di questa giornata è evidentemente quella di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della fisioterapia nella prevenzione, come dicevo, anche però nella cura, nella riabilitazione, valorizzando proprio il vostro contributo, quello dei fisioterapisti che vi occupate del benessere, della qualità di vita delle persone. Per il 2026, perché ogni volta questa giornata ha un tema, è stato scelto di dedicare l'importanza del ruolo della fisioterapia per quanto riguarda anche la prevenzione, la gestione, la riabilitazione nelle malattie cardiovascolari e nell'ictus, evidenziando come appunto movimento, esercizio terapeutico possano contribuire a ridurre i fattori a rischio e migliorare la salute della popolazione. Quindi Daniele Moretti, questo tema mette proprio in luce il ruolo cruciale del fisioterapista nella prevenzione, continuiamo a ripetere, però anche nella cura, ma soprattutto nella riabilitazione.
Assolutamente, d'altronde è una delle evoluzioni che c'è stata anche nella nostra professione. Siamo passati da, diciamo, puri riabilitatori storicamente nelle prime formazioni che ci sono state per fisioterapisti che ancora non erano universitari, e poi con l'evoluzione di una formazione accademica siamo entrati sempre più anche in una scientificità maggiore, diciamo così, e adesso anche in Svizzera questo ruolo ci viene sempre più riconosciuto. Magari avremo tempo di parlare anche del discorso della prevenzione, perché è uno dei temi sicuramente importanti. E questo anno, dove il tema, come hai detto giustamente, è la presa a carico delle malattie cardiovascolari e dell'ictus, è il primo di un ciclo di 4 anni dedicato alle malattie non trasmissibili, proprio perché anche a livello di OMS, a livello mondiale, sappiamo che è una delle problematiche che più impatta sia economicamente sia in generale sulla sanità della popolazione.
Ecco, lo sapete, proprio la caratteristica della consulenza è quella di mettere in contatto voi pubblico con gli esperti del giorno, quindi noi cercheremo di raccontarvi comunque tante particolarità legate alla fisioterapia, però voi dovete assolutamente approfittare della presenza dei nostri ospiti in studio per porre tutte le vostre domande. Quindi se volete chiamare, parlare direttamente con Dania Santini o Daniele Moretti, potete digitare lo 0848 03 08 08 8, oppure se preferite, come succede la maggior parte delle volte, mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113, poi ci penserò io a leggerlo ai nostri ospiti. Allora, diciamo che quando sentiamo, l'avete un po' anticipato, la parola fisioterapia, pensiamo quasi sempre, spesso perlomeno, all'incidente, alla riabilitazione, al ginocchio che duole, schiena non parliamone, magari la caviglia slogata, e al percorso di riabilitazione che bisogna fare per curare o addirittura dopo un intervento. Colgo proprio l'occasione, Dania, per parlare un po' del ruolo del fisioterapista di oggi, no? Che sta, come aveva anticipato Daniele, molto cambiando.
Sì, infatti credo che non sia un caso quello della giornata mondiale della fisioterapia arrivata attorno agli anni 50, che erano proprio gli anni dove cambiava, c'è stato un cambiamento proprio notevole, si usciva da quelli che erano i primi massaggiatori o erano le prime figure che c'erano un po' sul mercato sanitario, proprio a definire la nostra professione, che oggi è attiva in tantissimi ambiti della sanità. Praticamente tocchiamo tutti gli ambiti della sanità, abbiamo delle specializzazioni che ci portano a lavorare nelle cure intense. Ho dei colleghi che erano in prima linea durante la pandemia di Covid e stubavano, aiutavano con la fisioterapia respiratoria, lavoriamo nell'ambito della pediatria con tutte le patologie anche neurologiche, i grandi ustionati, la mobilizzazione delle cicatrici, gli aspetti linfatici. Praticamente lavoriamo in tutti gli ambiti della sanità e spesso questo non tutti lo sanno, che siamo veramente attivi a 360 gradi.
Quindi Daniele, possiamo davvero dire che questa evoluzione, forse degli ultimi 20 anni, ma magari anche meno, porta proprio a un'educazione in parte al movimento, ma soprattutto a ricercare una certa qualità di vita.
Assolutamente, siamo sempre più passati, come dicevi giustamente, dal riabilitare un infortunio, un problema, un trauma, a dover anche ragionare sulla qualità di vita, sullo stile di vita, sulle abitudini che le persone hanno, e quindi andare sempre di più anche verso il benessere della persona, e qui si apre lo spiraglio appunto verso la prevenzione, verso l'attivare i pazienti, le persone che incontriamo, e dargli qualcosa anche più a lungo termine che non solo il risolvere il problema meccanico, diciamo così, attuale.
Quindi tanta prevenzione, non solo intervenire dopo che succede qualcosa, che sia un incidente o comunque una patologia, visto che abbiamo detto di tutti questi ambiti, Daniel.
Esatto, io venendo poi dall'ambito dello sport, nel nostro settore è quello dove si cerca di fare di più questo lavoro di prevenzione per ridurre il rischio dell'infortunio e di permettere quindi alla popolazione di poter svolgere in sicurezza le proprie attività sportive. E sarebbe bello che si aprisse anche sulla popolazione, chiamiamola così, normale, per noi sarebbe bello nei prossimi anni svilupparci e poter essere appunto preventivi, poter magari individuare in una persona quelli che possono essere i potenziali rischi e poter apporre poi dei correttivi per permettere di evitare di arrivare poi a una certa età con difficoltà motorie, non si riesce più a fare le scale. Dicono che intorno ai 40 anni quello che tu hai di forza e così determina poi quello che tu riuscirai a fare a 80 anni, quindi è importante investire anche su questo.
Se posso, scusa Carlotta, questo tema è interessante perché sempre di più ho visto oggi la notizia che hanno di nuovo annunciato l'aumento dei premi delle casse malati, tema molto attuale, molto, molto delicato. In questo senso mi sembra di poter dire che questo discorso di prevenzione, di attivazione della popolazione in generale, quindi non solo dei pazienti ma delle persone, può sicuramente portare a dei benefici anche a livello economico, e questo è sempre più ricercato anche nella letteratura, anche noi nelle varie università con i colleghi anche a livello mondiale lo stiamo ricercando sempre di più e stiamo cercando di proporlo nelle formazioni che proponiamo ai nostri colleghi sul territorio.
Beh, certo, è molto importante, bisogna sensibilizzare non solamente la popolazione ma magari anche le sfere più alte, anche perché si diceva magari il pubblico, quindi il paziente, non sa di tutto quello che esiste anche magari prima dell'infortunio, della malattia, di aver concretamente bisogno di un fisioterapista, però a volte qualche piccolo pregiudizio ce l'hanno magari anche alcuni medici o professionisti nel consigliare determinate sessioni. E avete citato le casse malati, sappiamo che a volte vengono anche decise a tavolino il numero di sessioni alle quali una persona ha diritto e non si guarda magari nel tempo l'evolvere del problema e a volte sospendono. Abbiamo ricevuto anche parecchie segnalazioni da parte degli ascoltatori, necessitavano ancora delle sedute, la cassa malati ha detto basta, hai finito i cicli ai quali avevi diritto. È un argomento spinoso.
Sì, un argomento spinoso. Di solito bisogna fare un po' di pressione, magari interpellare il medico che giustifica effettivamente che c'è ancora necessità e poi forse si riesce a ottenere qualcosa anche dalle casse malati. Mi rendo conto che anche per loro non è facile, perché il contenimento dei costi è un po' una responsabilità di tutti, anche nostra, come terapisti ma anche come pazienti. Quindi ci sono in giochi diversi fattori dove bisogna proprio ricercare la qualità di quello che si va a fare da un fisioterapista. Proprio...
Certo, anche perché poi tutti, anche i pazienti compresi, sono responsabili. È importante poter avere le indicazioni, seguire gli esercizi giusti, ma poi ci si può impegnare anche da soli, continuare assolutamente a casa e magari essere solo controllati ogni tanto, quando si viaggia bene.
Assolutamente. Mi vengono in mente, diciamo, un po' i tre pilastri che riassumono dove siamo attivi o come possiamo essere attivi come fisioterapisti, che sono: uno, la parte del tocco, quindi dalla terapia manuale a magari anche i massaggi, alla parte più a contatto con i nostri pazienti; due, l'abbiamo già citato, il movimento, l'attività fisica, l'esercizio terapeutico; e tre, poi c'è anche la parte molto importante dell'educazione, no? Quindi la parte educativa delle persone, in questo caso oltre che dei pazienti, è fondamentale anche per questo discorso che dicevi giustamente, di dare qualcosa a lungo termine alla persona per poter modificare lui stesso le sue abitudini, il suo stile di vita, in modo che poi in futuro potenzialmente, o perlomeno diciamo il rischio sia diminuito di un eventuale recidivo, di qualche altro problema di salute.
Secondo voi tra i pazienti c'è ancora un po' poca consapevolezza del vostro ruolo e dell'importanza?
Sì, a volte sì, c'è ancora... Io faccio parte di quello che diceva prima Daniele, quelli che hanno fatto la scuola vecchia, non ancora una SUPSI. e quei tempi lì era proprio l'attività, si svolgeva principalmente a lettino, era più la parte del tocco e molto meno la parte dell'esercizio fisico. Adesso negli anni lavoro con giovani, è completamente mutato. Al giorno d'oggi si passa molto più tempo in palestra e molto meno tempo su un lettino. Quindi la consapevolezza anche del paziente non è di sdraiarsi e pensare che poi venga risolto il problema, ma è di mettere del proprio impegno in quello che vengono a fare giornalmente da noi. Quindi devono porsi cosa posso fare io per far sì che questa cosa non si ripresenti una seconda volta. E questo è fondamentale, che ci sia la compliance, cioè del paziente. È fondamentale, se no i risultati possono non arrivare.
Perché la sessione di fisioterapia non finisce quando si varca la soglia dello
studio. No, noi diciamo sempre 2 volte 30 minuti alla settimana non fanno la differenza fa quello che tu fai il resto della tua giornata. Quindi diamo spesso consigli, diceva bene Daniele, l'educazione su cosa, come anche impostare il riposo. Io mi occupo di sport, ma come impostare anche l'allenamento rispettivamente al riposo, sono cose molto importanti. Che evitano, appunto, riducono poi anche il rischio degli infortuni.
Beh, abbiamo già detto alcuni ambiti magari meno conosciuti, più impensabili, però in generale quali sono le situazioni più frequenti per cui una persona si rivolge a voi?
Probabilmente quello più frequente è quello che si sa, che anche tra l'altro dall'OMS è stata definita la nuova pandemia, è il dolore cronico, quindi quei dolori che persistono, che perdurano, con cui tutti perlomeno in una volta nella nostra vita ci troviamo confrontati. Il classico è la zona lombare, il dolore lombare penso che tutti nella nostra vita, anche statisticamente dimostrato, lo vivremo se non l'abbiamo già vissuto, e quello è l'ambito direi centrale in cui il fisioterapista ha il ruolo più importante. In questo senso, se posso, cito volentieri uno studio, perché è molto recente, appena stato pubblicato, dell'Università di Lucerna. e riguarda l'accesso diretto, molto caro ai fisioterapisti, è un tema molto attuale, alla fisioterapia. È un dibattito politico che è in corso già da decine di anni, e con questo studio sono riusciti a dimostrare, uno studio pilota dove hanno indagato il ruolo del fisioterapista e che impatto potrebbe avere anche a livello di costi nella presa a carico di pazienti con dolore lombare a specifico, di cui non si sa veramente cosa ne sia la causa, di un dolore di nuovo a specifico nella regione anteriore del ginocchio, e si è riusciti a dimostrare che potenzialmente in un anno per il sistema sanitario svizzero, se tutti i pazienti con dolore lombare andassero prima di tutto dal fisioterapista, si risparmierebbero quasi 200 milioni. Quindi questo per dire di nuovo, no, il tema centrale anche della fisioterapia nel sistema sanitario, anche qua in Svizzera, ne abbiamo esempi anche da altri paesi, è fondamentale.
Abbiamo già i primi messaggi che stanno arrivando. Qualcuno ci dice: si può dire che oggigiorno c'è più coscienza del ruolo attivo che il paziente deve avere per riabilitarsi? Invece qualcun altro ci dice: in effetti il fisioterapista si occupa di postura, e questo, ho provato con la mia esperienza, può davvero aiutare a prevenire il mal di schiena. Invece un altro ascoltatore ci dice: un'esperienza personale, per un problema all'anca un medico mi ha indirizzato da uno specialista che ha prospettato un possibile intervento chirurgico. Su mia insistenza ho ottenuto una prescrizione per la fisioterapia che secondo il medico avrebbe, tra virgolette, fatto bene soltanto alle casse del fisioterapista. E l'ascoltatore ci dice: ebbene, il fisioterapista ha risolto il mio problema evitandomi l'intervento. Quindi un grande applauso ai fisioterapisti.
Grazie.
È sicuramente un bel esempio, no? Interessante. E in questo senso, devo dire la verità, noi notiamo, adesso parlo da fisioterapista attivo in ambito ambulatoriale, lavoro in un mio studio nel Bellinzonese, notiamo sempre di più che anche dei medici, anche specialisti, prescrivono una terapia eventualmente prima di un intervento chirurgico, quindi un approccio più conservativo. E questo spesso porta dei risultati migliori, non solo per il paziente, ma di nuovo io ho un po' questa fissa anche dell'aspetto economico, perché penso che sia sempre più fondamentale per la nostra sopravvivenza, anche a livello di risparmio, perché la fisioterapia costa sui 480 franchi un ciclo di 9 sedute, che è quello che la prescrizione di un medico dà come disponibilità, mentre magari i vari esami diagnostici, gli interventi chirurgici e poi tutto quanto ne consegue, che di solito è una riabilitazione più lunga magari di un solo ciclo di fisioterapia, ovviamente ha un prezzo molto più alto.
Beh, poi ne parleremo magari anche, certo, un po' più approfonditamente. Gli ascoltatori lo sanno, regolarmente abbiamo un ciclo dedicato all'ortopedia, e spesso con l'ortopedico abbiamo citato quanto è importante il rinforzo muscolare prima di altri gesti. Quindi, come dicevate, a volte magari si fanno anche dei cicli di fisioterapia pre-intervento, proprio per prepararsi ed avere una riabilitazione poi più corta, oppure nel caso di scelte conservative, cito per esempio la rottura di un legamento come quello crociato anteriore, ecco, il paziente può sempre decidere, non opero a seconda delle caratteristiche dell'età e quant'altro, provo il conservativo, e grazie al lavoro importante del fisioterapista si evita del tutto l'intervento. Se non ci fosse questo intervento, probabilmente l'arto non guarirebbe.
Certo, ma hai detto anche un'altra cosa che secondo me è fondamentale, è che nel nostro sistema sanitario vige la libera scelta del paziente, no? Quindi se il paziente è correttamente informato da tutte le figure professionali con cui si trova confrontato, allora ha la possibilità di scegliere qual è la strada che lui reputa migliore in collaborazione con o in discussione con le figure sanitarie che lo accompagnano in questo viaggio. Quindi è assolutamente vero.
Ci ascoltiamo Elvis Presley, Suspicious Mind, e poi continuiamo a parlare di fisioterapia. Oggi alla consulenza stiamo parlando di fisioterapia proprio perché l'8 di settembre è la giornata mondiale della fisioterapia, quindi un'occasione per scoprire anche un po' dietro le quinte di questo lavoro. Già abbiamo parlato un po' dell'evoluzione della professione nell'arco degli ultimi anni. Oggi i nostri ospiti sono Dania Santini e Daniele Moretti, sono entrambi fisioterapisti. Dania Santini è anche la responsabile del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica, mentre invece Daniele Moretti è qui anche in rappresentanza della formazione continua della SUPSI e anche dell'associazione di categoria Physio Swiss. Allora, la maggior parte delle volte un paziente arriva da voi con una prescrizione che è ottenuta da un medico per un determinato problema. Poi che cosa succede?
Allora, con la prescrizione per legge, sotto la LAMAL, quindi viene tutto coperto dalla cassa malati di base, il paziente ha a disposizione 9 sedute. Quelle 9 sedute sono a discrezione del fisioterapista, del come organizzarle, con che frequenza, e può agire, diciamo, con una certa libertà anche rispetto a quello che il medico segnala. Spesso le prescrizioni, o sempre di più, anche i medici riconoscono anche il ruolo del fisioterapista e le competenze che un fisioterapista può avere, e quindi le prescrizioni sono vaghe o pongono delle domande di diagnosi differenziale, di capire una problematica che magari non sono riusciti a inquadrare benissimo. E quindi il fisioterapista prende a carico il paziente. Nella prima seduta di solito si prende molto tempo per analizzare il problema, per fare una bella anamnesi profonda, per capire la prospettiva del paziente, per fare dei test, per analizzare la mobilità, la capacità residua che ha il paziente, identificare una problematica fisioterapica, diciamo così, e da lì costruire poi un progetto terapeutico assieme al paziente, secondo gli obiettivi che ha il paziente.
Quindi, Dania, una valutazione completa, anche perché magari per la stessa problematica, proprio per la storia personale o le caratteristiche specifiche del vostro paziente, decidete di fare delle terapie cucite su misura. Non sono necessariamente le stesse per tutti.
No, assolutamente. Sarebbe troppo facile se ci fosse già una ricetta scritta per tutti. Ha detto giusto Daniele, bisogna prima conoscere a fondo la storia del paziente, i bisogni, i suoi obiettivi, le sue aspettative, e poi si costruisce appunto assieme il processo riabilitativo, che non è uguale per tutti. Come diceva Daniele, soprattutto sulle patologie lombari, che sono quelle che abbiamo tantissima frequenza nei nostri studi, o quelle patologie croniche, c'è anche tutto l'aspetto educativo di spiegare bene come funzionano i meccanismi del dolore. C'è tutta una parte educativa che va fatta anche al paziente per poter far sì che poi ci sia la sufficientemente coinvolgimento anche del paziente per capire cosa sta succedendo anche al proprio corpo. Bisogna spiegare cosa sta succedendo in quel momento, cos'è un processo infiammatorio, come si sviluppa, quali sono i tempi, cosa ci possiamo aspettare, cosa che magari ci può essere anche un calo, ci può essere un momento dove magari la sintomatologia peggiora, ma non bisogna preoccuparsi. Questo aspetto sta prendendo sempre più importanza e questo dà poi dei risultati migliori.
Percorsi, Daniele, che prevedono poi vari tipi di interventi sull'arco del tempo.
Assolutamente, non solo nella prima valutazione si deve impostare un'idea, ma bisogna anche avere quell'elasticità mentale di volta in volta magari ripensare, ricostruire o rivalutare completamente quello che si era pensato dall'inizio, e quindi tanti più attrezzi un fisioterapista ha nella sua cassetta, tanto più riuscirà ad essere efficace poi nel lungo termine con i suoi pazienti.
Esistono comunque anche nella testa dei pazienti tanti falsi miti oppure paura, e spesso quando si soffre o ci si è fatti male ad un arto, si è bloccati alla schiena, si ha quasi l'impressione del aiuto, devo stare fermo, se mi muovo mi farà male. Invece in fondo voi fate tutto l'opposto, a parte forse la fase acuta infiammatoria.
Sì, esatto, qui ci sono anche diversi studi scientifici che però dimostrano, spesso i falsi miti sono: fatto una radiografia, c'ho l'artrosi, ormai devo fare la protesi. Quindi c'è un po' l'idea che l'immagine che io ho è per forza direttamente correlata col mio problema e quindi porta per forza a dover fare una protesi, quando appunto ci sono degli studi che dimostrano che anche un approccio conservativo può avere dell'efficacia su questo. Ma sempre di più anche i medici se ne rendono conto e provano questo approccio prima di arrivare effettivamente alla chirurgia, come diceva Daniele, proprio perché anche gli studi scientifici nell'ambito della fisioterapia hanno avuto un'evoluzione esponenziale negli ultimi anni, si è investito tanto anche in altri paesi, questo per dimostrare che c'è un'efficacia anche del trattamento conservativo.
Giorgio ci dice: buongiorno, durante una mia seduta di fisioterapia ho visto dei bambini arrivare per svolgere del tra virgolette movimento su prescrizione medica e che il fisioterapista aveva accettato, e dice: ma non è forse meglio indirizzarli alle società sportive? Bisogna vedere poi che cosa era stato veramente prescritto, forse.
Esatto, forse lì il problema più che altro è di capire se c'è una patologia sottostante o se c'è qualche problematica clinica. Nel qual caso sicuramente ha senso prima l'approccio di un fisioterapista, e poi sicuramente è consigliabile un lavoro magari interprofessionale in cui anche il fisioterapista può entrare in contatto con la società sportiva dove magari i bambini, i ragazzi sono attivi, e avere un attimo quello scambio anche, no? Perché spesso anche la riabilitazione, nel caso ci fosse una problematica o una patologia, non si ferma quando finisce l'attività del fisioterapista, ma sarebbe interessante avere anche quel passaggio, che è una cosa che per esempio so che Dania fa di più, essendo molto più attiva nell'ambito sportivo.
Ci sono anche le prescrizioni meno immediate, meno visibili, magari legate anche a problemi metabolici, no? Potrebbero esserci?
Sempre legato ai bambini, dicevi? Sì, sì, può essere magari dell'obesità o delle patologie appunto metaboliche che fanno sì che prima ci sia un po' un'istruzione, un'educazione al movimento, e dopo almeno possono poi sviluppare nelle società con più sicurezza, affrontare magari lo spostamento.
Ecco, qualcuno ci dice: io mi ero rivolto ad un medico per delle rigidità legate all'artrosi, in pratica mi era stato detto che la situazione era inesorabile, sarebbe peggiorata con il tempo, fino poi arrivare ad un'operazione che prevedeva il bloccaggio dell'arto. In realtà ho iniziato della fisioterapia per un altro problema e con il fisioterapista ho fatto degli esercizi di mobilizzazione, per cui ho avuto dei miglioramenti enormi.
Sì, delle volte bisogna provare. E come diceva Daniela, anche a livello di costi siamo ancora una risorsa nell'ambito sanitario veramente economica. Se pensi che anche solo una seduta di fisioterapia da noi sono 43 franchi e 20, credo che non ci sia niente nel panorama sanitario che costi così poco, neanche un esame del sangue. Quindi è un investimento che si può benissimo fare, perché se poi funziona si evitano veramente dei costi molto più elevati, perché poi non è detto che neanche la chirurgia porti effettivamente sempre a dei buoni risultati.
Ecco, a proposito dei costi, qualcuno ci diceva: io ho ricevuto dopo un infortunio riconosciuti un certo numero di cicli, ecco, dalla cassa malati ma dall'assicurazione infortuni. Si può continuare poi la fisioterapia presa a carico dalla cassa malati quando l'assicurazione infortunio non subentra più?
Allora, un tema delicato. Effettivamente gli approcci in ambito infortunistico o di invalidità o di assicurazione militare rispetto agli approcci sulla cassa tramite la cassa malati, quindi secondo la legge LAMAL, sono diversi. Probabilmente adesso è al vaglio del Consiglio federale la nuova struttura tariffale in ambito LAMAL, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2027, che sarà molto più simile a quella già in vigore per la parte infortunistica, e quindi si dovrebbero un attimino allineare anche le due modalità. Per rispondere alla domanda, bisogna sempre prima chiedere alla cassa malati, magari passare dal medico di famiglia o perlomeno dal medico prescrivente della fisioterapia, più che altro per non trovarsi poi a posteriori con dei problemi nei pagamenti delle varie fatture. Questo penso che sia molto importante da dire. In generale, giusto per riassumere magari come funziona, le casse malati riconoscono per la MAL 4 cicli di 9 sedute, quindi 36 sedute a diagnosi. Quindi se il paziente ha una prescrizione che passa sotto l'assicurazione di base, 36 sedute sono riconosciute, dopodiché è il medico che deve fare una richiesta alla cassa malati. Il medico eventualmente può richiedere anche un rapporto al fisioterapista, soprattutto se c'è un buon dialogo, se c'è una buona collaborazione, e a quel punto si può eventualmente chiedere una fisioterapia più a lungo termine, ed è lì poi che entra in gioco la cassa malati, che valuta secondo i suoi periti quante eventuali sedute dare in più a seguito di queste prime 36.
Mm-hmm. Allora, un altro ascoltatore ci dice: ma il fisioterapista può anche svolgere il ruolo di preparatore atletico oppure sono due ruoli distinti? Lo chiediamo ad Ania, visto che si occupa di riabilitazione sportiva.
Allora, sono due ruoli distinti. È vero che ci sono dei colleghi che so che hanno la doppia formazione, che hanno studiato prima magari scienze motorie e poi hanno fatto fisioterapia. Lì bisogna però dividere bene le due categorie, quindi chi viene in fisioterapia con una prescrizione di fisioterapia, questa prestazione deve essere erogata da un fisioterapista. Quindi quel tempo che viene passato all'interno della fisioterapia deve essere, se poi si vuole fare dell'allenamento, del mantenimento con un preparatore atletico, bisogna proprio dividere e trovare altre modalità di intervento con delle sedute che abbiamo.
Volevo aggiungere magari una cosa, perché qua c'è un altro aspetto che trovo molto interessante da dire. Chiaramente se i pazienti hanno una prescrizione da parte di un medico, hanno diritto a queste 9 sedute, eventualmente 36 e poi con l'eventuale lungo termine, ma il paziente può anche andare direttamente dal suo fisioterapista, soprattutto se c'è fiducia verso il fisioterapista, e pagare anche privatamente. Questo è assolutamente un diritto del paziente. Chiaramente vuol dire che i costi non sono coperti dalla cassa malati, semplicemente, però trovo giusto informare anche il pubblico su questo aspetto.
Devo dire che da noi succede, perché tanti hanno le franchigie comunque a 2500 franchi, e anche un ciclo prescritto da un medico non verrebbe comunque coperto, e abbiamo delle persone che vengono privatamente e per questo pagano quelle 3-4 sedute, quello che hanno bisogno, non sono sempre per forza 9. Se gli obiettivi vengono raggiunti, uno può anche terminare il proprio ciclo alla terza, alla quarta seduta.
Beh, come si diceva, siete anche dei professionisti che spiegano gli esercizi, date un percorso, alcune volte, insomma, tutta una serie di prescrizioni che poi non solo devono, ma possono fare da soli a casa.
Sì, assolutamente. Devono trovare la modalità per rimanere in movimento, che è un po' anche il tema di quest'oggi, le patologie cardiovascolari.
Pietro ci chiede come viene calcolato il tempo effettivo di terapia, e ci dice: a volte sono un po' confuso a seconda del fisioterapista, e dice a volte c'è anche un po' una dispersione di tempo.
Allora, metto il cappello di membro dell'associazione, già membro di comitato, attualmente delegato dell'associazione di categoria a livello nazionale, e ci tengo, è una bella domanda, grazie Pietro, perché mi permette di precisare questo aspetto. Allora, il tempo non è definito né dalla legge né dalla struttura tariffale che è stata accettata dai partner tariffali, quindi l'associazione di categoria di fisioterapisti, H+, quindi rappresentanti degli ospedali a livello svizzero e delle casse malati. Non è definito. La struttura tariffale della fisioterapia definisce due tipologie fondamentalmente di punti tariffali. Uno è fisioterapia semplice, uno è fisioterapia complessa. Noi li chiamiamo 7301, 7311. Queste due categorie permettono di prendere a carico delle patologie o delle presentazioni, dei quadri clinici magari un po' più complessi, se sono più diffusi nel corpo, se intervengono anche delle problematiche nel sistema nervoso, se ci sono anche comorbidità, eccetera, eccetera, quindi una complessità maggiore, e tendenzialmente sono pensate per avere delle sedute un po' più lunghe. Chiaramente per il fatto che questa struttura tariffale è a forfait, a livello di contabilità non permette ai fisioterapisti di spendere più di un certo tempo con il proprio paziente, cosa che trovo che è veramente un peccato, ed è per questo che, torno alla nuova struttura tariffale che dovrebbe entrare in vigore dall'anno prossimo, la nuova sarà definita a tempo, quindi un po' come i famosi TARDOC che sentiamo spesso da parte dei medici.
Ecco, i nostri ascoltatori sono evidentemente molto curiosi, ci dicono: io dopo aver fatto i cicli di fisioterapia con il fisioterapista, poi ho continuato comunque in palestra con il preparatore atletico, in alcuni casi era one to one, io il preparatore atletico, in altri momenti magari lui seguiva anche 4 o 5 persone contemporaneamente. Dipende dal centro?
Io sono sempre dell'idea che ognuno debba fare il proprio lavoro, quindi forse dico una cosa non tanto carina, ma trovo che gli studi di fisioterapia dovrebbero proporre la fisioterapia ed eventualmente avere delle modalità di allenamento, se uno proprio vuole continuare, impostate con un coach uno a uno, con magari degli abbonamenti di questo tipo, perché per tutto il resto si può benissimo lavorare sul territorio con tutto quello che esiste già nel mondo dello sport, non per forza legato solo alle palestre, ma anche altre modalità di fare sport. Quindi io ci tengo a sottolinearlo che il lavoro che si fa con un preparatore atletico in una fisioterapia deve essere fuori dalla prescrizione di fisioterapia, quindi queste persone devono pagare di tasca loro una tipologia di abbonamento o non so che cosa per continuare a fare il mantenimento, la forza ed utilizzare la struttura e gli spazi della fisioterapia se sono adatti, ma non possono assolutamente essere fatti dal preparatore atletico.
Quindi potrebbe essere una scelta vincente comunque andare nello stesso centro, così poi casomai si fa qualche domanda al fisioterapista sull'esecuzione corretta dell'allenamento, dei movimenti, qualche piccolo consiglio, però appunto si paga di tasca propria, non è legale che il fisioterapista faccia passare sotto la prescrizione fisioterapica anche questo tipo di abbonamento. Qualcun altro invece ci chiede, scusate ma come mai, sono polemici i nostri ascoltatori,
ci piacciono,
come mai sono nati così tanti centri di fisioterapia negli ultimi anni, sembrano sbucati come funghi, allora probabilmente si è anche un po' capito l'importanza di questa terapia, di questa categoria professionale.
Beh, sicuramente se ci sono vuol dire che riescono a sopravvivere, anche vuol dire che la domanda c'è e quindi l'offerta deve rispondere a questa domanda. C'è da dire che è anche un momento politicamente molto agitato, diciamo, per la nostra realtà, per la nostra professione, un po' per questa introduzione della nuova struttura tariffale, che è molto sentita da parte dei colleghi, dei fisioterapisti, perché per quasi 30 anni non c'è stato nessun incremento della remunerazione per i fisioterapisti, e se pensiamo all'aumento dei costi che ci sono stati, questo è sicuramente un problema. Ma d'altro canto vuol dire appunto che la figura, come dici giustamente Carlotta, la figura del fisioterapista è magari sempre più riconosciuta e sempre più persone vedono anche il potenziale che il fisioterapista ha. Non solo, lo ripeto, sono un po' un disco rotto su questo aspetto, non solo per la salute della popolazione, dei pazienti che incontriamo, ma anche per i costi legati al nostro sistema sanitario.
Finalmente una domanda da parte di un'ascoltatrice più, insomma, medica, fisioterapica. Ci chiedono: buongiorno, il gonfiore persistente dovuto ad uno strappo muscolare può essere trattato in fisioterapia? Quale tipo di terapia? E aggiungerei, serve una prescrizione? Deve prima andare dal medico o ci si può rivolgere direttamente a un fisioterapista?
Ma ci si può rivolgere direttamente al fisioterapista. L'unico problema è che poi dopo la valutazione probabilmente il fisioterapista rimanda il paziente dal medico, perché il grosso problema è la valutazione dei rischi concomitanti, perché sotto ci può essere qualcosa di più pericoloso, diciamo sotto lo strappo con un gonfiore può esserci un edema o anche una patologia vascolare, quindi se non prontamente riconosciuto da un medico è un rischio poi prendere a carico il paziente, quindi è sempre meglio comunque su cose non croniche, che conosciute, su cui sei già stato tante volte, magari il primo accesso è sempre meglio quello del medico e dopo il fisioterapista valuterà quale tecnica prendere.
Claudio Baglioni, dagli il via. Con Dania Santini, responsabile del servizio di fisioterapia sportiva di Ars Medica, e Daniele Moretti, che è rappresentante della formazione continua della SUPSI e dell'associazione di categoria di Fisio Swiss, stiamo parlando di quella che viene festeggiata oggi, la giornata mondiale della fisioterapia. Noi ci siamo sentiti dire spessissimo questa frase: il movimento è medicina. È una metafora o per voi è una realtà?
In realtà il corpo è stato fatto per essere mosso, i muscoli, il sistema cardiaco, siamo stati proprio creati così. Al giorno d'oggi la tipologia dei lavori, la sedentarietà, l'automobile hanno fatto sì che ci muoviamo sempre di meno, e questo ha portato alla creazione di tutta una serie di patologie nuove che probabilmente non esistevano 50 anni fa, ma sono aumentate anche queste patologie appunto cardiovascolari, dove la maggior parte dei fattori di rischio di queste malattie si possono modificare, sono modificabili, quindi sono proprio degli atteggiamenti che noi abbiamo durante il nostro stile di vita che fanno sì che poi potremmo sviluppare appunto queste patologie cardiovascolari. Però è tutto modificabile con un po' di movimento.
Come abbiamo detto proprio in apertura della trasmissione, il tema di quest'anno, perché ogni anno viene scelto un tema di questa giornata mondiale della fisioterapia, è proprio legata alla gestione, alla riabilitazione, ma anche alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus. Quando si parla di infarto, di pressione, di ictus, difficilmente si pensa alla fisioterapia.
È vero, è un po' il discorso che facevamo all'inizio di questa puntata. Magari non viene ancora riconosciuto questo ruolo del fisioterapista in questo ambito, quando invece, appunto, quest'anno il tema della giornata mondiale è proprio quello. Anche a livello di evidenze si sa al giorno d'oggi che il fisioterapista ha delle competenze che possono aiutare a prevenire, a gestire e a riabilitare queste problematiche che, lo ricordo, sono un tema importante perché sono la prima causa di morte a livello globale.
Beh, lo diciamo sempre, il movimento è una vera e propria medicina anche per il nostro cuore, bisogna fare questi allenamenti cardiovascolari per sollecitarlo in maniera adeguata, non solo, lo sottolineiamo sempre, anche negli spazi dedicati all'ortopedia, bisogna curare soprattutto con l'invecchiamento anche il proprio tono muscolare, non basta camminare, non basta correre, bisogna fare degli esercizi molto mirati, e questo è il ruolo del fisioterapista anche nella riabilitazione, nel recupero.
Direi principalmente sì, nel senso che sia in qualsiasi fase si trovi il paziente o la persona che incontra il suo fisioterapista di fiducia, troverà questo tipo di competenze nel suo fisioterapista. Saprà dosare l'esercizio terapeutico per la problematica, saprà valutare le eventuali comorbidità che possono migliorare o peggiorare la situazione a seconda, e soprattutto saprà dosare nella maniera corretta di fase in fase questa sua presa a carico. Voglio magari citare le indicazioni anche dell'attività fisica, perché spesso si pensa a quei famosi 10.000 passi al giorno. Al giorno d'oggi sono stati rivalutati un attimino e si parla piuttosto di una fascia tra i 6.500 e 8.500, perché si è visto che già questi hanno un effetto, a patto che ci sia anche dell'attività fisica. L'attività fisica deve essere o di media intensità o di alta intensità, vuol dire o avere il fiatone e non riuscire a completare una frase quando si parla, o addirittura arrivare che non si riesce nemmeno a pronunciare una parola ad alta intensità. E questo tipo di attività, penso che se siamo sinceri e ci guardiamo anche noi qua dentro, non so se tutti veramente lo facciamo. Sono definite un tot di ore, sono più o meno fino a 800 ore a settimana di attività media, oppure fino a 150 di attività ad alta intensità a settimana, che sono indicate. E in più, mi permetto di aggiungere, dall'ultima revisione di queste indicazioni che vengono dall'OMS, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati aggiunti due famosi interventi, ne parlavamo anche prima a pranzo, due interventi sulla forza, quindi due allenamenti sulla forza durante una settimana, e questi devono essere almeno di mezz'ora e la forza deve essere allenata con una certa intensità anche questa.
Ecco, visto che parliamo comunque anche di recupero di malattie cardiovascolari, ictus, diciamo che sicuramente molti hanno molta paura a tornare a fare un'attività fisica dopo un evento cardiaco, che è una paura fondata, però in realtà molto spesso la fisioterapia comincia già addirittura subito dopo le fasi intensive, già all'interno dell'ospedale, è assolutamente necessaria anche dopo. Bisogna rivolgersi però a degli specialisti, ci sono dei fisioterapisti che si concentrano su questo, non si va da qualsiasi professionista.
Sì, sicuramente nella fase iperacuta e acuta abbiamo dei centri specialistici, penso al cardiocentro qua sul nostro territorio, che sicuramente è quello più specializzato, preparato per prendere a carico questo tipo di problematiche. E poi, passata la fase acuta, chiaramente magari il paziente esce anche dalla degenza e torna a casa, e a quel punto deve trovare lo specialista. Dicevamo anche prima che non siamo a conoscenza attualmente di un elenco, diciamo, di colleghi che sono specializzati in questo ambito. ma un po' tutti abbiamo delle competenze. Per esempio, noi in SUPSI stiamo anche cercando di formare i colleghi su questi aspetti, proprio perché sono una problematica molto diffusa e molto problematica. Dicevo prima, la principale causa di morte sono le malattie cardiovascolari a livello globale, e stiamo cercando di formare questi fisioterapisti. Prossimamente ci saranno dei moduli, parlo allora magari un po' ai colleghi all'ascolto, che vanno a cercare di approfondire le ultimissime evidenze nell'ambito della riabilitazione per le problematiche cardiovascolari e metaboliche.
C'è una domanda che era arrivata già, insomma, da qualche minuto, però l'ho tenuta apposta per la fine. Qualcuno ci dice: ma l'aumento delle prestazioni di fisioterapia possono essere anche in qualche modo dovute all'invecchiamento della popolazione? La fisioterapia può prevenire le cadute degli anziani? Perché l'ho tenuta per la fine della trasmissione proprio per annunciarvi che venerdì parleremo con un medico geriatra proprio di questo tema della prevenzione delle cadute degli anziani. Avremo anche la voce dei fisioterapisti, quindi lasciamo il mistero, lasciamo la risposta, ci ascoltate venerdì. Io ringrazio Dania Santini, Daniele Moretti,
grazie per a voi.
Essere stati i nostri ospiti, e ringrazio voi a casa come sempre per le interessantissime domande. Ci sentiamo domani.